Saluto i consiglieri in remoto, vedo tutte le vostre belle foto che avete nel... L'unica è la Katia, no, anche Ricciardi.
Ah, che te, sei Ricciardi con anche con un assessore, ti faccio di Fivizzano.
Ciao. Saluta, Francesca. Ciao. Ti sei ripresa?
Sì. Mi ha bronzata.
Ma ciao, Francesca. Hanno detto che te e la ciao. Camilla avete dato il massimo insieme a Valentini.
E io, che banda. Saluto la Camilla che ieri ha fatto un po'. Ciao Camilla. Ciao. Hai risolto i problemi di idraulica? È male. Sei troppo lontana, sennò veniva a farmi intervento.
No, ho accroppiato io.
Ah, grande.
Cioè, precario va, però precario.
Grande. Va bene, ritorniamo istituzionali.
Sì, sì. Va bene, facciamo l'appello.
Lorenzetti Gianni.
Buonasera a tutti.
Presidente. Ciao Diego.
Ciao Presidente.
Tomè Katia.
Presente.
Don Ginotti Giovanni.
Presente. Eccomi.
Sordi Elisabetta.
Presente.
Bianchi Camilla.
Presente.
Ricciardi Claudio.
Presente.
Tognini Omar. Lecchini Massimo. Bernardi Loris. Assente.
Ui, auguri.
Giacopinelli Diego.
Presente.
Dazzi Guido. Presente. Allora sono 10 presenti, un assente, seduta valida.
Seduta è valida, nomina degli scrutatori, Dazzi, Lecchini e la Betta Sordi, perché sono tutti in presenza, almeno per evitare che lo facciano da remoto, almeno... Allora, metto in votazione i verbali della seduta precedente del 10 agosto 2023, che è favorevole...
Ma se non vi fate vedere, scusate.
Tutti, favorevole, favorevole.
Tutti, Camilla Bianchi e anche Giovanni Longinotti, se no si fa l'appello.
Favorevole.
Allora, quindi tutti favorevoli, 10 favorevoli.
Sì, favorevole. Comunicazione del Presidente, ho una brevissima comunicazione, perché nell'ultimo consiglio che abbiamo approvato le variazioni di bilancio, vi ricordate che siamo presi l'impegno anche di comunicare al Sindaco dell'impegno del Consiglio sulle risorse che abbiamo messo, ve lo ricordate, no? Quindi ho inviato una lettera all'assessore Baccelli e anche al Presidente Gianni e al Sindaco del Comune di Zeri, facendo un excursus e quindi chiedendo un impegno della Regione sulla viabilità di quel posto, ma con un passaggio significativo di cui mi ero preso l'impegno. E quindi abbiamo scritto al sindaco di Zeri, del comune di Zeri, piccolo comune montano ricompreso non a caso nelle aree interne, merita un'attenzione particolare per la sua specificità riconosciuta all'unanimità anche del Consiglio Provinciale nella seduta del 10 agosto scorso, quando è stato chiamato a deliberare su una convenzione con il Comune per la gestione di 100.000 euro destinati alla viabilità, una viabilità in cui tutti gli amministratori della provincia hanno riconosciuto l'indispensabilità, l'assenza di alternative percorribili e l'intrinseca pericolosità testimoniata da numerosi incidenti, anche mortali, che si sono verificati nel corso degli anni. Quindi quanto dovevo l'impegno al Consiglio, quindi poi Tognini me l'ha ricordato e l'avevamo ovviamente fatto, le cose sono tante, non sempre ce le ricordiamo, però insomma questa è una breve comunicazione che volevo rendere al Consiglio. Scusate, c'ho il Presidente Menesini, glielo richiamo. Luca, sono al Consiglio, ti richiamo. Ciao. E quindi questa è la comunicazione che volevo rendere al Consiglio Provinciale. Punto 3, modifica al DUP 2023-2025 conseguente all'aggiornamento del programma biennale 2023-2024 servizi e forniture. Siamo partiti dall'avanzo di amministrazione, che vi ricordate era rimasto di 827.000 euro circa, giù di lì. Queste erano le cifre l'avanzo, la parte accantonata relativa agli investimenti, che era rimasto di circa un milione giù di lì, Claudia, non mi ricordo, ma io ora oggi questo non l'ho visto e quindi lo vado un po' sul ricordo delle 827 mila euro. €2.081.000.
No, aspetta, di qua, questo cos'è? Variazione, ok. Oh. Questo era l'inizio, quello che era rimasto era questo.
Ecco, il residuo.
Abbiamo applicato, ora andiamo a applicare questo. Perfetto. E rimarrà questo. Che è di
allora rinvenivo dalla. Insomma, ve lo ricordate che c'era un avanzo di amministrazione seguito a tutte le sistemazioni anche del bilancio relativo alla Corte dei Conti, c'erano rimasti un poco più di €1.000.000. Andiamo ad allocare oggi con questa variazione di bilancio relativamente alle scuole sono €152.470 per la palestra dell'Istituto Pacinotti in Belmessere di Pontremoli, sono €24.408 per la manutenzione straordinaria e rifacimento dell'impianto elettrico di due aule per attività didattica presso il laboratorio dell'Istituto Zaccagna, €135.000 per la realizzazione di tre aule nell'aula magna dell'Istituto Pascoli in seguito all'aumento dell'affluenza degli alunni e l'uscita dal Rossi, il trasferimento dei ragazzi del Rossi, quindi la chiusura di quell'istituto. €59.600 l'affidamento del progetto antincendio per l'archivio cartaceo provinciale all'immobile ex refrattari, €57.500 per la manutenzione straordinaria e ripristino dell'installazione dell'impianto fotovoltaico al polo scolastico di Villafranca, €28.670 per la sostituzione degli infissi della palestra dell'Istituto Montessori Repetti di Carrara, €269.415 per l'acquisto di container che sono già installati presso l'Istituto Galilei, di cui fino ad ora abbiamo pagato l'affitto e che ora li compriamo perché almeno siamo tranquilli, non dobbiamo più spendere soldi di spesa corrente, e €100.000 in seguito alla determinazione del dirigente con cui è stato individuato l'operatore economico per l'accordo quadro, quindi con le scuole, quindi non solo, prima l'abbiamo fatto precedentemente con il settore delle strade, ora provvediamo anche a farlo con le scuole, quindi €100.000 faremo un accordo quadro con il quale poi provvederemo a fare le manutenzioni delle nostre scuole e partendo dal Salvetti di Massa per la messa in sicurezza e ripristino delle gronde per un totale di €16.500. Poi l'Istituto Fermi di Massa, sempre nell'accordo quadro, per il recupero di un'aula per un totale di €38.500 e il laboratorio officina, la messa in sicurezza degli intradossi per il Barsanti di €45.000. Questa è la variazione di bilancio che proponiamo al Consiglio. Dopo questa variazione di bilancio noi avremo ancora circa €300.000, €306.000 per precisione che dovremo poi eventualmente allocare nel frattempo se ci sarà bisogno, ma ce n'è bisogno, ce l'abbiamo da venire a santificare, cioè cerchiamo di utilizzare un po' di organizzarci un po' perché fare una variazione di bilancio poi non riusciamo magari a fare le gare, allora anche con la dirigente dell'ufficio del settore finanze abbiamo proviamo a centellinare le risorse in modo tale che quando si fa la variazione di bilancio si sia in grado immediatamente di poterle affidare e quindi vedere senza poter, poi ci sono dei problemi soprattutto verso la fine dell'anno come siamo in questo momento, di non vedere le risorse che vanno in avanzo e quindi dopo lo dobbiamo recuperare al consuntivo, quindi diventa un traffico di lavoro ma anche poco efficiente. Tra l'altro, visto che ho la parola su questo tema, volevo anche dire al Consiglio che è intenzione nostra, quindi ho già parlato anche con alcuni capigruppo, di fare il bilancio di previsione in tempi molto rapidi e quindi vorrei, salvo che il Governo deciderà delle proroghe del Consiglio di 6 mesi per andare alle elezioni del prossimo anno, quindi ci sta anche che ci possa essere una proroga del Consiglio, sapete che a dicembre, il 18 dicembre scadono i consigli provinciali. per cui vorrei un conforto anche da parte vostra, perché sarebbe intenzione di questa amministrazione di proporre l'approvazione del bilancio di previsione in tempi molto rapidi, entro la fine di novembre, indicativamente primi giorni di dicembre, fine di novembre. Penso che sia la cosa migliore, perché tutti insomma abbiamo lavorato in questi anni e probabilmente a me, ma anche a voi, farà piacere che questo consiglio insomma metta anche a frutto una impostazione politica per quello che può essere del bilancio di previsione, e che ci si lasci insomma anche un pochino di noi stessi sul bilancio che verrà fatto, e anche per evitare che chi arriva qui a dicembre, ovviamente potremmo arrivare anche al 31-12, ma chi arriva qui il 18 di dicembre, prima che ha preso contezza, io mi auguro che siate confermati la maggior parte, ma non lo dico solo per una questione affettiva, ma lo dico per una ragione pratica. Ovviamente chi ha avuto l'esperienza dentro il Consiglio Provinciale di questi anni è prezioso, è molto prezioso, perché quando uno arriva qui e ha capito come funziona la macchina, le problematiche che ci sono, capite bene che dopo 2 anni ricambiare tutto vuol dire ricominciare da capo, ed è una fatica sulla fatica, per cui mi auguro che ognuno di voi possa ritrovare anche l'elezione e tornare a sedersi ai banchi di questo consiglio, pregevole consiglio provinciale. Questa è la variazione di bilancio, e lascio la parola ai consiglieri se vogliono intervenire, poi qui c'è la dottoressa Bici, se serve per dare, aggiornare e anche integrare le cose che magari ho tralasciato, ma insomma mi sembra di aver detto tutto. C'è nessun intervento? No, allora metto in votazione il punto 3, modifica il DUP 2023-2025 conseguente all'aggiornamento del programma biennale 2023-24 servizi e forniture. Chi è favorevole? Mi sembra un'unanimità dei presenti. Segretario Diego, non ti vediamo, o fai dichiarazione di voto, altrimenti non ti mettiamo in votazione.
Scusate, ho dei problemi di connessione, favorevole anch'io.
Va bene, allora unanimità dei presenti, immediata eseguibilità dell'atto, che è favorevole, come prima unanimità dei presenti.
Ripeto anche Diego Giappocopinelli, anche lei.
Confermo, favorevole.
Punto 4, variazione al bilancio di previsione 2023-2025, conseguente aggiornamento al DUP 2023-2025. È invertito. Quindi dovevamo fare prima la variazione del bilancio di previsione. Ma io ho questa variazione di bilancio, questa qui è il punto 3. Io ho il punto 3, variazione al bilancio di previsione. Questo io ce l'ho il punto 3 nelle schede della provincia. Poi sull'ordine del giorno c'ho la modifica al DUP, che è un'altra roba. Il 4 è il tribunale di massa, è il riconoscimento fuori bilancio, e il 5 è la modifica al DUP.
Allora, l'ordine del giorno che è stato mandato, Presidente, è questo, guarda, perché la prima volta era uno, poi dopo io ho detto non può essere così, deve essere così.
Io qui c'ho questo, è sbagliato.
No, questo va bene, uno, comunicazione per 3.
Però
modifica.
Qui le schede, se vedi la scheda qui, numero 3 all'ordine del giorno, numero 4 all'ordine del giorno, numero 5 all'ordine del giorno.
Non so chi l'ha numerate quelle lì, io non ne numero.
Sì, però per allora, correttezza e dal punto di vista della io rifarei, quindi okay. Rimetterei. ora facciamo, vi illustro modifica la modifica al DUP, lo votiamo, dopodiché rivotiamo senza, quindi, ridirla, rivotiamo la variazione al bilancio e rimettiamo in fila tutte le cose, okay, correttamente, per evitare che ci siano poi...
Quindi non si è aggiornato queste numerazioni, non lo so chi l'ha numerato.
Vabbè, poco male.
Comunque può essere anche indifferente, vi dico la verità, perché un conto, chiedo scusa, poi si chiude qua, perché per me è sterile, come... Non tanto perché sia nello stesso bilancio, perché se c'è un atto presupposto è chiaro che l'atto presupposto deve venire prima dell'atto che invece è di conseguenza. Allora, qui il punto è che il DUP è il documento unico di programmazione, che sarebbe la vecchia relazione previsionale programmatica, quindi è una lettura del bilancio che va fatta prima sicuramente quando tu fai il bilancio, perché nella legge c'è un percorso conoscitivo sui consiglieri che non sono i numeri crudi ma sono i programmi, e quindi c'è un DUP con una nota di aggiornamento e quant'altro, e poi c'è il bilancio che è numerico e basta.
Vabbè.
Ma trattandosi di una variazione, probabilmente non questo criterio di anticipatorio del DUP non acquista un suo autonomo significato, perché alla fine siamo all'interno di uno stesso strumento che è quello del bilancio, e probabilmente addirittura si potevano approvare anche all'interno di un'unica delibera. Scusami, poi si chiude qua, però il programma lo approva il Consiglio, si allega al DUP tecnicamente, perché lo dice è possibile in sede di prima approvazione, ma poi c'è una sua autonomia, quindi diciamo la verità, che si approvi prima uno, prima l'altro, anche tutti insieme, alla fine del gioco cambia, adesso cambia poco, perché...
Vabbè, comunque, se rimettiamo in fila le cose come sono correttamente, tanto ci cambia nulla, ognuno abbiamo già relazionato, non c'è da relazionare, rimettiamo in fila quindi il punto 3 all'ordine del giorno, la modifica al DUP 2023-2025 conseguente all'aggiornamento del programma biennale 2023-2024 servizi e forniture. Prima invece, dopo ho letto, perché ho letto la variazione di bilancio. Quindi nella modifica al DUP si propone di inserire, vista l'esigenza dell'acquisto dei container per complessivi 269.415, di fare la variazione di bilancio, la variazione al DUP di questa cifra. Inoltre, di inserire nel piano triennale sono 18.329.426,64, che sono le risorse della gara che facciamo per il trasporto pubblico locale. Quindi è in corso la gara con il dialogo competitivo, quindi siamo partiti con la verifica di quelle che sono le aziende che possono essere interessate a partecipare alla gara. Noi oggi con questo elemento mettiamo nelle condizioni di partire con la gara vera e propria, cioè di mettere a gara 18 milioni di euro. Approfitto per dirvi che oggi abbiamo fatto anche la riunione con la Regione Toscana e con l'assessore Baccelli, perché noi non saremo in grado, noi ma non Massa Carrara, le province non saranno in grado di chiudere la gara entro il tempo di due, che è il 31 di ottobre, e quindi dal 1 novembre doveva partire il lotto debole, non saremo ovviamente in grado, perché la regione ci ha dato le risorse nel mese di giugno, e tecnicamente è impossibile espletare una gara da 18 milioni di euro per noi, ma come per le altre province, in pochi mesi. Abbiamo chiesto alla regione un incontro rispetto a questo, e anche rispetto alla proroga e quindi all'affidamento diretto ad Autolinee Toscane sul lotto debole per mesi 6, cioè per arrivare a giugno. Oggi l'assessore Baccelli ci ha comunicato che la regione ha stanziato con delibera di giunta di lunedì scorso una cifra che sta intorno ai 4.800.000 di integrazione dei costi per la proroga del servizio del tempo di due, perché noi abbiamo dovuto integrare le risorse che noi non abbiamo e lo ha fatto la Regione Toscana. Ora dobbiamo aprire un dialogo con Autolinee Toscane, perché addirittura loro hanno chiesto un'integrazione per il costo del gasolio e quindi servirebbero ulteriori risorse. Quindi siamo in tutta questa bella confusione. Però ecco, se le carte sono 40, se tutto funziona, dovremmo essere in grado di chiudere in tempi rapidi, e quindi entro la fine di ottobre, quella che possiamo chiamare affidamento diretto o proroga del servizio del tempo T1 a giugno del 2024. Nel frattempo noi saremo in grado probabilmente di espletare la gara e di vedere come va a finire la situazione. Quindi la variazione al DUP riguarda sostanzialmente le due questioni, che sono i container e i 18 milioni complessivi per gli anni che servono da qui alla fine della concessione, che sono 12 anni mi pare, 9 anni alla fine della concessione, e quindi noi facciamo la variazione al DUP. Prego il consigliere, ovviamente c'è anche il parere positivo del revisore dei conti. Bene, allora metto in votazione il punto 3, modifica al DUP 2023-25 conseguente all'aggiornamento del programma biennale 2023-24, servizi e forniture, che è favorevole. Giovanni, Diego.
Favorevole.
Giovanni?
Favorevole, non mandava la telecamera, scusate.
Va bene, allora, unanimità dei presenti, immediata eseguibilità dell'atto, che è favorevole, come prima,
favorevole
dei presenti. Quindi a questo punto,
anche per...
ora rimettiamo in votazione il punto 4, variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e conseguente aggiornamento al DUP 2023-2025, così come illustrato precedentemente, e c'era tutta la sfilata delle variazioni di bilancio dagli 800, dal milione ai 300.000, e quindi metto in votazione anche il punto 4, variazione al bilancio di previsione, che è favorevole. Unanimità dei presenti,
favorevole,
e immediata eseguibilità dell'atto,
favorevole.
Favorevole, quindi approvato. Quindi abbiamo rimesso in fila il punto 3 e il punto 4, abbiamo rimesso in fila tutto. Grazie, scusate, oggi ho fatto un po' di confusione. Punto 5, Tribunale di Massa, Fratelli Venona, provincia di Massa, Carrara, sentenza 429-2023, riconoscimento del debito fuori bilancio. Questo è un danno subito da un autoveicolo a seguito della caduta di massi sulla strada provinciale SP23 in località di Tresana. Siamo stati condannati a pagare le spese, e ovviamente ci sono anche le spese legali, e complessivamente l'importo è di 9.736 euro. Il tutto viene, Stefano, mi pare che venga in seguito a una sentenza, quindi non certamente, come dire, per volontà dell'amministrazione provinciale. Abbiamo provato a resistere, qualche volta si vince, qualche volta si perde. E quindi dobbiamo pagare alla compagnia di assicurazione alla compagnia di assicurazione la cifra di integrarla di 9.736 euro. Metto allora in votazione, se non ci sono interventi.
Sì, volevo segnalarvi una cosa, perché la sentenza è abbastanza particolare, perché cascano dei sassi dalla montagna e si fa un danneggiamento, e ovviamente c'è un segnale di pericolo, però il segnale di pericolo non è ripetuto e non ci sono sistemi di messa in sicurezza. Ma come si fa a mettere in sicurezza tutto? Per cui questo lo approfitto, perché c'è il dirigente, probabilmente bisognerebbe ripetere i segnali molto più frequentemente, di modo da avere anche, poi è chiaro che ha un segnale di pericolo, se poi casca il sasso, cioè alla fine il danno c'è e il segnale di pericolo, non so come tu fai a evitare il sasso che non lo vedi, però... peculiare, insomma, siamo borderline perché qualcosa che viene giù anche da privati, come si fa a mettere in sicurezza su un terreno privato?
Va bene, mettiamo in votazione l'atto. Chi è favorevole? Allora, Katia, Claudio, Longinotti, non vedo la Camilla, non vedo Diego. Camilla favorevole, Diego?
Astenuto.
Diego si astiene.
No, Elisabetta, 6 e te 6.
Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giusto?
Sì.
6 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 4. Serve l'immediata eseguibilità dell'atto?
Non so se ce l'ha messa, non lo so. Qua mi risulta, te lo dico, qua mi risulta di sì.
Qui sulla delibera c'è scritto: l'urgenza del provvedimento in merito anche di evitare formarsi ulteriori aggiuntive a carico di maniera eseguibile ai sensi dell'articolo, quindi immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 4. Punto 6, interrogazione, interpellanza, mozione, ordine del giorno. È pervenuta al Consiglio una mozione da parte del consigliere Tognini, al quale chiedo di illustrarla, per favore, consigliere Tognini.
Grazie, allora ne do lettura. Mozione per la prevenzione.
No, spiegacela, dai.
No,
dicela, dai, poche parole, dai. Allora, legge tutto, dai.
Dai, la premessa almeno. Sì. È per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Dove, allora, la premessa è che è necessario impegnarsi per la parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto dell'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, che è urgente introdurre misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione dei minori. Perché anche, adesso faccio un attimo, anche dopo la guarigione, praticamente uno che è stato malato di tumore, di cancro, non ha più questi diritti di adottare un figlio, di accedere un mutuo o di assicurarsi
sulla vita.
O di stipulare un'assicurazione.
O adottare un bambino.
Esatto. E noi riteniamo... questa mozione la porteremo in tutti i consigli comunali dove la mia rappresentanza politica è presente, quindi abbiamo deciso di portarla anche al cospetto del consiglio provinciale, e anche perché la provincia di Massa Carrara è la provincia con la percentuale più alta di malati oncologici. Con tutto quello che abbiamo ereditato dal passato, purtroppo abbiamo questo record a livello regionale. Poi avete il testo e passo all'impegno. E impegna il Presidente dell'amministrazione provinciale a farsi parte attiva per sostenere nelle opportune sedi politiche e nell'ambito dell'associazionismo che si adopera a sostegno del malato oncologico. Adesso abbiamo fatto anche una modifica prima di presentarla, in quanto la provincia non ha competenza nell'ambito sanitario come può avercela un sindaco, un comune, quindi l'abbiamo adattata rispetto alla mozione che presentiamo in tutti gli enti d'Italia. Penso che sia una battaglia di civiltà quella che sta che, a cui sta lavorando il governo e il partito che rappresento, e spero che siate con noi per avere una voce in più in questa ripeto battaglia. Grazie.
Faccio presente che l'iniziativa è anche, come scritto nella mozione, è in linea anche con il piano europeo della lotta contro il cancro, quindi non è un'operazione solo locale, ma insomma
ha un respiro
anche,
cioè, europeo. ce lo chiede l'Europa di regolarci, comunque di seguire una linea comune.
Consiglieri vogliono intervenire? Io personalmente sono d'accordo, perché mi sembra che diritti negati a persone che hanno quindi già una serie di svantaggi e di problematiche mi sembrerebbe una cosa ragionevole, però insomma, consiglieri, se vogliono intervenire, vogliono dire cosa pensano. Claudio Ricciardi, prego.
Beh, ovviamente la tematica non si può essere contrario, è una tematica importante, una tematica di sensibilità, quindi è chiaro che si voterà a sostegno. Ecco. Ovviamente la campagna che abbiamo buttato su noi come Partito Democratico a livello regionale, abbiamo portato su tutti i consigli comunali e si poteva portare anche in questo consesso a livello provinciale, è che per assurdo il governo che è in carica sta togliendo risorse alla sanità in base al il Covid, in poche parole ci ha un po' rimosso, no? le vecchie demonizzazioni sulla sanità, tagliando risorse. Invece, insomma, con il ministro Speranza abbiamo riprovato a rialzare un po' l'incidenza sul prodotto interno lordo, provando a riportare alla media europea, che è una media sul 7% della spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo. Invece sull'ultimo legge di bilancio e a previsione fino ad arrivare al 2025-2026 la spesa sulla sanità è in discesa in base al prodotto interno lordo, portandola al 6,7 e poi arrivare fino al 2025 al 6,5. Quindi favorevole a quest'idea, però insomma io la vedo un po' propagandistica, ecco, perché comunque poi quando si è a governare poi cambiano, no, le dinamiche, bisogna comunque trovare le risorse per tutto. E quindi sì, bene, benissimo questa iniziativa, però poi dopo la sanità è uno specchio più grande, è tutto, no? Noi lo rivediamo poi anche nei nostri ospedali, poi le difficoltà. So che adesso domani sera c'è una riunione importante anche a Terra Rossa per quanto riguarda le automediche, che anche quelle la regione sta limando, perché comunque non arrivano soldi dal governo centrale, quindi va bene tutto, però ecco, teniamo presente che i conti vanno fatti e vanno saputi fare. Bene, comunque bene questa iniziativa.
Grazie Claudio. Nessun altro? Va bene, se nessun altro...
Sì, Camilla. No, Gianni, anch'io sì. Appoggio l'iniziativa e Camilla, la condivido. Ritengo che sia purtroppo difficile, Diego, portare a casa questo risultato, perché sappiamo che le assicurazioni, no, non parlo delle adozioni, quello io credo che lo Stato debba sanare questa cosa se da sanare. Per quanto riguarda invece, come dire, le compagnie assicurative e le banche e il cinismo delle compagnie assicurative e le banche, che vediamo anche nei nostri comuni quando chiudono gli sportelli, ad esempio come è successo nel mio comune, cioè non, come dire, sarà difficile che vengano incontro a questa cosa. Io me lo auguro e spero che queste, come dire, che queste mozioni servano un po' a scuotere e mi piacerebbe che lo facessero. Non ci credo molto, ecco, però la voto convintamente e speriamo che serva a qualcosa. Quindi ti ringrazio, Diego.
Grazie Camilla. Bene, come dire, Forza Italia ci ha superato a sinistra, quindi siamo molto contenti quando si fanno delle battaglie, delle battaglie in questo senso. Sì, diciamo che io mi trovo anche molto d'accordo con quello che ha detto il consigliere Ricciardi, perché nei nostri consigli abbiamo portato quella mozione che poi sulla sanità e quindi sulle risorse della sanità, che non diceva niente di particolare, semplicemente di mettere più soldi, per i quali, come dire, tendenzialmente nei consigli comunali c'è un po' più di attrito, le minoranze non hanno votato, hanno votato contro, si sono astenute. Quindi io credo che quando ci sono delle battaglie legate ad alcuni temi, che sono dei temi che toccano la pelle della gente come questa, e soprattutto della povera gente, credo che quindi le battaglie trasversali sarebbero molto, molto utili. Quindi io anch'io mi associo ai consiglieri che sono intervenuti e quindi voto convintamente questo atto, perché credo che sia un'altra battaglia importante da fare. Prego,
no, no, sì, grazie. No, rispondo brevemente a Ricciardi. Non è propaganda, Claudio, perché fare propaganda su delle persone che hanno sofferto per degli anni e si ritrovano, nonostante essere guarite, essere discriminate nuovamente, io non la vedo come propaganda. Sì, come dice anche Camilla, è difficile, servirà una finanziaria forte, le banche non è che poi daranno mutui così a pioggia perché c'è una riforma, serviranno degli stanziamenti importanti, ma un paese civile deve, da qualche parte deve pur partire. Sì, domani sera c'è un'assemblea pubblica sul taglio, e concludo, sul taglio di alcuni servizi che si riferiscono al 118, con la soppressione di un'ambulanza medicalizzata che copriva la zona della Bassa Lunigiana e di Aulla, un'ambulanza quindi con equipaggio della pubblica assistenza più medico che comunque effettuava, mi pare aver capito, oltre 400 viaggi all'anno. Quella è propaganda, e non so se anche questa è propaganda, ci vediamo domani sera, vediamo un attimo, perché è sempre uno scarico di competenze, cioè ora c'è il governo centrale che non dà soldi alla regione, che non dà soldi all'ASL, che al mercato mio padre comprò. Ragazzi, qua stiamo parlando della vita delle persone, quindi spero che ci sarete anche voi a dire la vostra domani sera. Grazie.
Posso, Gianni, scusa? Non so.
Vai Camilla, poi dopo Elisabetta.
Sì, allora, io, forse qualcuno lo sa, la mia opinione su questa cosa. Ora, noi cioè, riusciamo a, esorto la Lunigiana a riflettere su questo, riusciamo a dividerci, contrariamente da quanto abbiamo fatto qui ora per far passare questa mozione, riusciamo a dividerci su temi che non dovrebbero essere divisivi, ok? Perché una parte politica discute spesso fuori dai consessi dove si dovrebbero spingere e deliberare per spingere la regione in un senso, nel senso che vogliamo noi, perché ovviamente tutti vogliamo che le nostre, cioè che l'automedica medicalizzata ci sia, eccetera, eccetera. No, e va bene. Una parte politica fa la volata e fa un'assemblea nel centro della Lunigiana raccogliendo. Fra pochi giorni c'è un'assemblea della Società della Salute che raccoglie tutti i sindaci. Io spero, non verrò perché per me è lontana e ho un impegno, però detto questo, spero che si trovi, come nella matematica delle mie scuole medie, no? Il minimo comune denominatore di questa battaglia, perché vi ricordo a tutti noi che altri territori, forse più intelligenti, e non faccio nomi, fanno delle loro battaglie, come dire, su certi argomenti fanno squadra, e facendo squadra e non dividendosi rispetto a provenienze politiche portano a casa i risultati, cosa che noi non sappiamo fare. Ora, detto questo, nessuno è ovviamente io poi ho la mia idea, e se volete ve la dico anche, e vi dico anche che le pubbliche assistenze, le ANPAS, le misericordie a livello regionale hanno già votato a favore della riforma, no? E quindi hanno avallato, diversamente dalla Lunigiana che non l'ha fatto, perché i sindaci della Società della Salute non hanno avallato questo tipo di riforma, mentre le pubbliche assistenze e le misericordie sì. Ora, io, cioè, questo è un'informazione, in assemblea SDS dirò le cose che ho detto ora e dirò, però spiegherò, e ora qui mi sembra che andiamo fuori tema, spiegherò come appunto alcuni altri territori hanno portato a casa delle soluzioni, perché è facile dire, e io sono con voi, scusate, ma ho sempre questo problema del caso, scusate, Ma è facile dire ci vuole il medico sull'ambulanza quando il medico non c'è nel pronto soccorso, no? Cioè, bisognerebbe capirla interamente questa cosa, e probabilmente la mancanza dei medici hanno fatto sì che succeda questa cosa. Poi la riforma è l'infermiere sull'ambulanza. Io vi dico per esperienza personale, ho assistito a un infarto e ho trovato un infermiere bravissimo che ha salvato la vita. Punto. Poi è ovvio che a me piacerebbe che su ogni ambulanza ci fosse un medico, e sono con voi, ma la domanda è una battaglia che possiamo vincere? Io non lo so, perché i medici sono pochi e non ci sono. O ci sono altre soluzioni rispetto a questa richiesta? Ad esempio, che ne so, chiedere, come hanno fatto da altre parti, la ASL ha cardioprotetto, la ASL, non i comuni, ha cardioprotetto i territori, ad esempio, comprando dei defibrillatori, non lo so, la butto lì. Quindi, voglio dire, mi spiace che vengano fatte ancora una volta delle fughe in avanti su questioni che dovrebbero essere condivise prima, discusse e portate avanti insieme, perché è una battaglia questa che dobbiamo fare tutti insieme rispetto alle proprie specificità. Perché guardate, Fosdinovo è diversa dalla Lunigiana, ad esempio, perché Fosdinovo ha altri problemi, perché i servizi gli arrivano da Carrara, e quindi è ancora diverso, ancora peggio, e mi devo raffrontare con un'altra cosa che non è la società della salute, quindi un'altra realtà. Però voglio dire, su certe questioni siamo tutti analoghi e tutti simili. Ecco, mi spiace questo. Poi io voglio dire, in assemblea della società della salute dirò probabilmente quello che ho detto stasera. Ecco, non dirò niente di diverso. Vi ringrazio.
Betta, sì, prego.
Sì, allora, grazie. Saluto tutti i consiglieri anche collegati. Riprendo le parole di Camilla, che condivido integralmente. Cioè, sul tema specifico della criticità del servizio emergenza-urgenza, cioè, il problema è che è chiaro che l'ideale sarebbe avere un medico in ogni cantone. Non ci sono i medici. Cioè, io che sono un medico ospedaliero faccio turni doppi da 3 anni, quindi, come dire, i medici non ci sono. E le soluzioni organizzative e gestionali che ci sono per coprire i servizi, chiaramente sono, cioè, la scelta di modificare e riorganizzare il sistema emergenza-urgenza è fatta apposta per non negare il servizio ai territori, per farlo con le risorse disponibili e con sistemi gestionali che in altre parti della Toscana funzionano, perché l'ambulanza con l'infermiere a bordo è un infermiere specializzato nel servizio di emergenza-urgenza, che ha un raccordo telematico, quindi con telefono, con la misurazione dei parametri vitali che vengono trasmessi ai centri dove c'è il pronto soccorso, quindi consentono di monitorare i parametri vitali in tempo reale e di dare un'assistenza di alto livello. È chiaro che avere un'ambulanza con tutta un'equipe medica a disposizione sarebbe meraviglioso in ogni angolo della regione, purtroppo non è sostenibile in questo momento. E mi aggancio a quello che diceva Ricciardi, il Presidente, in realtà è ancora meno sostenibile per il futuro, perché o ci vogliamo raccontare, come nel mio Consiglio Comunale mi è stato raccontato, che ridurre l'impegno sanitario al 6,2% del PIL non è detto che sia una riduzione, perché il nostro PIL potrebbe anche raddoppiare, perché questa è stata la relazione, diciamo, la risposta che io ho ricevuto alla presentazione della mozione. Il PIL nel 2025 potrebbe anche raddoppiare, e quindi il 6,2% rispetto al 7,5% in ambito europeo non è detto che sia una riduzione. In realtà è una pesante riduzione, perché nel 2022 era il 6,9%, 2023 6,7%, vado a memoria, 2025 6,2% del PIL. Quindi non ci possiamo aspettare che da un governo che sceglie di ridurre la spesa sanitaria poi possiamo ottenere sui territori un aumento dell'assistenza, della qualità del personale, perché l'assistenza, la qualità del personale si pagano esattamente con i fondi che arrivano dal governo. Quindi anche quella battaglia, secondo me, era una battaglia da combattere tutti insieme, e invece purtroppo il nostro territorio ha scelto di non combatterla tutti insieme. E in realtà, riconoscendo il valore della mozione che viene proposta oggi, anch'io sono assolutamente favorevole a votarla. Però appunto ricordiamoci che anche tutte le battaglie in ambito sanitario poi partono dallo stanziamento che fa il governo, perché la spesa sanitaria si paga. Il bilancio di Regione Toscana è per l'85% va alla spesa sanitaria, quindi non credo che si possa imputare a Regione Toscana, che peraltro per i livelli di assistenza è la seconda regione a livello italiano, anche certificato da agenzie indipendenti, non credo che si possa imputare una mala gestione della sanità toscana le criticità che viviamo in questo periodo. Grazie. No, è 3 anni, dal anno 2020. Però sì, però attenzione, perché nel momento in cui c'è una criticità, cioè nell'anno 2020, no, ma ti sto rispondendo però, perché nell'anno 2020 con la pandemia sono stati spesi più soldi di quelli, perché oltre ai soldi che erano stati messi, anno 2020 non c'era il governo centrodestra, sono d'accordo con te, e infatti la pandemia è stata fronteggiata con una spesa sanitaria senza precedenti. Oggi, anno 2023, governo di centrodestra, la spesa sanitaria si attesta sui livelli del 2019, perché è aumentata ma con l'inflazione al 12%, 2019, 4 anni fa, sì, ma oggi 2023 la spesa sanitaria utile, cioè al netto dell'inflazione, è tornata ai livelli del 2019, pre-pandemia. Quindi questo è un passo indietro. Questo è oggettivo, sono numeri, I numeri sono oggettivi.
No, ma
la previsione di taglio alla sanità da qui al 2025 è una scelta politica del governo attuale. Se non si possono assumere gli infermieri e i dottori per metterli sulle ambulanze oggi, è perché non c'è la possibilità di spenderli. Abbiamo la Claudia Bigi, se non ci sono i soldi a bilancio non si assumono le persone. Ma la riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza c'è ora. Non è stata fatta nel 2019, la riforma del sistema emergenza-urgenza.
Posso, Presidente? Non so, ci sono altri interventi. No, tutto sommato nell'assemblea di domani sera attacchiamo noi stessi, ma io da provincialotto, seppur di centrodestra, lo faccio volentieri. Cioè io attacco il mio governo domani sera, quindi, perché non dà stanziamenti alla regione, lo faccio volentieri. Sono liberale, sono libero di esprimere le mie opinioni e vi ripeto, spero che ci sarete anche voi domani sera, perché comunque tolgono un medico, tolgono una figura importante e preziosa, anche perché non siamo, abbiamo zone disagiate, ma se uno si sente male a Camporaghena, prima che arriva al pronto soccorso, faccio un altro esempio a Tavernelle, e non abbiamo il medico, perché adesso io ricordo i vecchi nomi, Charlie 5, Charlie 0, che era l'automedica che copriva, diciamo, comune di Tresana, di Podenzana, di Liciana, e la periferia di Aulla, e sicuramente dimentico qualcosa, e poi c'era la vecchia Charlie Zero che copriva centro Aulla e autostrada, ma quando mancava Charlie 5, quella della zona limitrofa, che copriva le zone limitrofe, Charlie Zero andava a colmare la lacuna, quindi noi ci ritroviamo senza quella. E poi adesso io la riforma la devo vedere bene, ma ci sarà un'alternativa o ci tolgono tutti e due i medici e metteranno solo arriveremo allo stile americano col paramedico, un infermiere extra specializzato che comunque non è un medico, poi se ha il collegamento diretto con, esiste il, come si chiama, cardiotelefono, mi pare, che comunica in diretta i dati all'OPA, grandissima cosa. Ma sulla sanità dobbiamo essere, come dice Camilla, sono pienamente d'accordo, uniti. Poi io all'assemblea dell'SDS, purtroppo non ci sono, c'è il mio sindaco che porta avanti, spero, le battaglie che porto avanti io negli altri consessi. Io faccio quello che posso da consigliere provinciale nei modi che ritengo opportuni e penso che lo siano.
Vabbè.
Pronto?
Katia, eccola. Pronti, vai.
Avevo alzato la mano mezz'ora fa.
Vabbè, la pazienza.
No, ma perché è chiaro, questi sono argomenti che ci coinvolgono pienamente. Io devo dire che vedere il centrodestra con un'apertura verso diritti civili, diritti anche sociali, se vogliamo, mi fa un immenso piacere. E mi piacerebbe che questo tipo di apertura ci fosse non solo da parte di Tognini, che è qui in rappresentanza nel nostro Consiglio Provinciale, ma ci fosse davvero a livello centrale del nostro governo, che invece, oltre ad aver tagliato sulla sanità, ha anche tagliato buona parte di quello che sono i sussidi sociali, perché sapete bene tutti che la Regione non ha ricevuto una lira per fare il bando affitti, e quindi i comuni, ad esempio come Aulla, si trovano in grossissime difficoltà, perché l'anno scorso abbiamo ricevuto ben 79.000 euro dalla regione da poter mettere sul bando affitti, mentre quest'anno riceveremo soltanto 5.000 euro che la regione ha deciso di darci senza l'aiuto del governo. Però di fatto la mozione che propone Tognini è pienamente condivisibile, quindi la condivido a pieno, anche se penso come Camilla che sotto certi punti di vista sia difficile realizzarla, però proviamoci, quindi la condivido e la voto. Per quel che riguarda la riforma dell'emergenza urgenza, la situazione è alquanto critica, perché bisogna fare una scelta coraggiosa e in politica le scelte coraggiose sono all'ordine del giorno. Non possiamo avere tutto. In ballo abbiamo la rete, la nuova organizzazione dell'emergenza urgenza e la nuova organizzazione della continuità assistenziale. E lì dobbiamo mettere sul piatto della bilancia quello che è più importante per il territorio, se la continuità assistenziale o la rete di emergenza urgenza, perché entrambe le cose non riusciremo ad averle. Voglio solo spiegare, usando un minuto di tempo a Tognini, che cosa comporta questa nuova riorganizzazione, perché ho capito che non l'ha capito, cioè non lo sta del tutto, quindi domani sera arriverà più preparato. Praticamente la nuova organizzazione in Lunigiana prevede non l'abolizione delle automediche, le automediche di Fivizzano, Pontremoli e Daulla resteranno con a bordo medico di infermiere, però questa nuova riorganizzazione prevede l'abolizione della MAIC. E la MAIC c'è un casino.
Sì, scusa, hai ragione. Scusa.
La MAIC.
Vai.
La MAIC è tanta roba, perché comunque è un'ambulanza con soccorritori e medico a bordo che effettua un turno di 12 ore diurno ed effettua tutti i trasporti sanitari dall'ospedale verso i centri hub. Ad esempio, sapete bene che un trauma deve essere portato a Cisanello, un infartuato grave deve essere portato al Pasquinucci, un vascolare grave deve essere portato alle Appuane, no? E quindi la MAIC fa tutto questo. E quando l'automedica è impegnata e arriva un codice rosso, si muove anche per coprire i codici rossi. Di fatto anche lì non siamo stati coraggiosi negli anni, perché abbiamo tollerato diverse presenze, e non vado oltre perché andare a parlare di competenze diventa sempre difficile, ma purtroppo questa è la realtà. Abbiamo tollerato per anni alcune presenze su quella ambulanza, presenze mediche che di fatto la rendevano completamente inutile. E visto che l'abbiamo tollerata per anni e non è successo mai nulla, ora probabilmente l'ASL, in questo percorso di riorganizzazione, ha pensato bene di toglierla. Il problema è vero, non ci sono medici, però dobbiamo trovare un punto d'unione comune e muoverci tutti insieme, perché di fatti a brevissimo, come ha anticipato Camilla, ci sarà un'assemblea all'interno della Società della Salute con la presenza dell'assessore regionale Bezzini, con la presenza della direttrice generale dell'AS che fa parte della Società della Salute, e lì dobbiamo essere uniti. Domani sera è un passo in avanti, non so, forse per sollevare la popolazione, non l'ho capito bene, perché spesso si fanno proclami e poi si è completamente assenti nelle sedi opportune, come è successo per la Ulla Lucca. Di fatto ho visto tanti proclami, ma poi nelle sedi opportune a battere i pugni erano sempre i soliti. Io sarò presente, immagino sarà presente anche il mio sindaco, chiaramente siamo vicini, viviamo il problema e vorremmo trovare una soluzione unita. Ho finito, grazie.
Grazie Katia. Allora, possiamo mettere in votazione la mozione presentata Tognini?
No, adesso sono carico.
Scatenato.
No, ho capito la situazione, Katia, grazie per avermi riillustrata. Era cioè la mia paura che un giorno possano limare ulteriormente e toglierci anche l'unica automedica della Bassa Lunigiana. So che al momento rimarrà e spero che almeno quella rimanga per lungo tempo. Il passo in avanti, ho colto l'invito di partecipare, onestamente l'ho trovato anch'io appeso nei locali pubblici che c'era questa iniziativa che era stata anticipata casualmente in un consiglio comunale. Quindi io non sarò un relatore, ma credo che interverrò, come credo che farai anche tu. Ciao e grazie.
Bene, allora mettiamo in votazione la mozione. Chi è favorevole?
Giovanni. Favorevole.
Giovanni.
Favorevole.
Unanimità? Unanimità. Bene, grazie a tutti. Buona serata. Ciao.
Ciao, ciao a tutti. Tutti, buona serata. Ciao,
ciao. Ciao. Che casino che ho fatto stasera.